Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo podcast del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per tutti gli imprenditori che hanno un SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Prima di iniziare, mi raccomando, diventa un follower di questo podcast e metti un like a questo audio. Per te è un piccolo gesto, ma in questo modo tu mi metterai in condizione di produrre ulteriore materiale gratuito per tutti gli imprenditori che stanno cercando soluzioni fiscali specifiche per la propria SRL. Oggi, insieme a te, voglio condividere un nuovo format del podcast. Probabilmente comunque negli audio precedenti, se li hai ascoltati, avrai notato che qualche audio era un po' più lungo e magari riguardava una tematica in qualche modo un po' più particolare, in cui dovevo approfondire più argomenti e più aspetti, oppure magari hai ascoltato dei podcast che effettivamente erano molto corti, semplicemente perché erano delle domande che mi hanno fatto durante il webinar, che però insomma ritenevo utili condividere con te, e quindi essendo domande in un certo senso veloci, quindi ho postato, ho inserito anche dei podcast appunto di pochi minuti, se non anche proprio brevissimi, perfetto. Oggi invece voglio provare a utilizzare un nuovo format, non so se lo farò anche in futuro, però voglio testarlo perché è una cosa utile e ti dico un po' come è nato tutto questo. E essenzialmente oggi andrò a raccontarti i punti salienti della consulenza che ho fatto con un cliente. Ovviamente non citerò il cognome, dirò solo il nome, che si chiama Davide, così per dare un punto di riferimento. E comunicherò, cioè condividerò con te magari le sue domande, problemi, dubbi, questioni, perché comunque facendo le consulenze con gli imprenditori, ecco che ho notato che molte domande si ripetono in un certo senso. Poi è ovvio che ogni contesto aziendale, ogni contesto imprenditoriale personale è diverso, però è anche vero che maggior parte delle domande o comunque dei principi che ci stanno dietro o dei dubbi, in qualche modo, sono molto ricorrenti, alcuni di questi. E quindi ho deciso di iniziare questo nuovo format di podcast in cui completamente mantenendo insomma l'anonimato condivido i punti salienti, quindi magari scusami se non è perfetto, ok? Scusami se magari il titolo non è ben chiaro in un argomento specifico, perché ogni imprenditore magari ha più domande su più ambiti, e magari scusami se non è magari di facile individuazione, diciamo, il contesto di riferimento, perché appunto devo mantenere in parte l'anonimato e in parte perché devo anche comunque sia informarti che il risparmio fiscale è un qualcosa che tu puoi fare analizzando nello specifico la tua posizione. Diciamo che tutto quello che serve a te per ottimizzare appunto il carico tributario in generale, imposte e contributi, non è detto che sia buono in maniera specifica anche per un'altra persona, per un altro imprenditore. Quindi ovviamente se vuoi ottimizzare insomma al meglio il carico tributario, sappi che dovrai acquistare una consulenza o presso il tuo consulente insomma oppure presso di me. Però sappi che le soluzioni che posso dare a te saranno sicuramente diverse rispetto che a quelle che ho dato a Davide, però sicuramente ci saranno dei punti in comune. E siccome questo podcast è gratuito, direi che se ti do qualche informazione gratis, che puoi ascoltare con calma quando hai più tempo libero, direi che è un qualcosa a valore che ti puoi portare dietro per tutta la vita e ascoltare appunto nel momento più libero, mattina, giorno e sera, notte, quando ti pare, oppure quando fai corsa o altre attività, magari in cui puoi solo ascoltare i contenuti. Prima di partire ti dico un po' come faccio le consulenze di efficacia fiscale. Avevo, mi sa, fatto un podcast in precedenza, però ti dico che io chiedo sempre al cliente, all'imprenditore in questo caso, un prospetto in Word in cui lui mi fa le domande, ok? Poi ogni cliente in qualche modo è libero di impostare il file in Word come meglio crede e anche possibilmente inviandomi dati di bilancio, ok? Questo cliente mi ha inviato il suo Word in cui prima mi ha messo circa 10 punti per farmi capire il suo ambito di riferimento, bene, e poi mi ha tendenzialmente fatto due o tre macro domande sul quale appunto gli ho fornito risposta. Poi è anche vero che non posso in questi minuti, insomma, insieme a te mostrarti tutto quanto, perché appunto alcune cose sono riservate solo a chi acquista la consulenza, però direi che i punti principali li posso condividere, perlomeno in modo da farti evitare gli errori più palesi, ok? Quindi adesso inizio a elencarti diciamo, l'ambito di riferimento che mi ha mostrato il cliente. E ti voglio dire una cosa. Questo podcast lo faccio anche per mostrarti che se tu hai bisogno di me e della mia consulenza, questo è un modo per compilare il prospetto che poi mi invierai. Prima il cliente mi ha inviato 10 punti in cui mi mostra il suo ambito di riferimento, dovrebbe essere 9 o 10. E poi dopo mi ha proprio messo le sue domande, che erano quelle specifiche, che poi tendenzialmente in questo caso è la costituzione di un SRL, ok? Quindi il primo ambito di riferimento è questo che ti elenco, e sotto ogni ambito di riferimento io mi metto sempre i miei appunti che ho girato al cliente prima dell'incontro, in modo che comunque io posso già un po' di più contestualizzare gli strumenti di risparmio fiscale che questo può fare in base al contesto in cui lui si trova, perché appunto gli strumenti di efficacia fiscale non solo cambiano in funzione dei tuoi obiettivi, che sono magari diversi da altri imprenditori, ma cambiano anche in funzione del contesto in cui ti trovi, ok? Sposato o meno, figli o meno, genitori o meno, e così via, ok? Anche direi settore, tipologia di attività. Quindi ci sono tanti elementi, e dunque quando un cliente mi compila il prospetto per la consulenza e mi mette gli ambiti di riferimento, ecco che io in questo caso già inizio per lui mentalmente a lavorare. Compilo appunto questo file e glielo invio. Quindi adesso ti mostro l'ambito di riferimento di questo cliente. Il primo punto è, lui mi dice oggetto sociale dell'SRL, che praticamente sarà quello principalmente di acquistare immobili a forte sconto. E qui non mi divago più, appunto, per mantenere poi tutto, insomma, il contenuto riservato all'imprenditore, però nel momento in cui mi ha parlato dell'oggetto sociale dell'SRL che la deve, insomma, costituire, gli appunti che mi vengono in mente è quello, prima di tutto, di valutare se devi aprire un SRL semplificata oppure ordinaria. Il cliente mi ha accennato appunto SRL ordinaria, e quindi il secondo suggerimento è, siccome tu devi fare un SRL ordinaria al mio cliente Davide, allora ricordati di avere un oggetto sociale più ampio possibile, perché di fatto il notaio ti costa uguale, ok? Poi ovvio che magari i notai fanno un po' non di ostruzionismo, però chiedono confronti con il commercialista per vedere se si possono inserire tutti quegli oggetti sociali, però di fatto non c'è niente di illegale, quindi è consentito dalla legge. Quindi magari sono cose che i notai non amano principalmente, però è una cosa che si può fare, e ti invito anche a te, nel momento in cui devi costituire un SRL ordinaria, di mettere un oggetto sociale più ampio possibile, ok? Perché un SRL semplificata tendenzialmente puoi mettere solo una tipologia di attività, e per aiutare i miei clienti nel comprendere quale attività inserire, io ho questo metodo qua. Di sicuro ricordati di inserire nell'oggetto sociale tutto quello che devi andare a svolgere adesso. Fino a qui è chiaro, perché apri un SRL per un motivo, bene. Il secondo motivo, cioè la seconda cosa, è che devi inserire nella tua SRL tutto quello che tu pensi di andare a svolgere tra 3 o 5 anni, perché molte volte gli imprenditori, quando costituiscono un SRL o avviano un business, in un certo senso è un processo, non è che magari tra 3 anni faccio per forza le cose che faccio adesso, magari sì le faccio, però aumento nuove attività, cioè faccio nuove attività. Quindi il consiglio che do per aiutarti in questo processo, nel comprendere cosa devi inserire come attività nell'oggetto sociale, ed inserire almeno quello che tu oggi sai che andrai a fare tra 3 o 5 anni. E molte volte gli imprenditori questa cosa in testa ce l'hanno bene. Un'altra cosa che ti consiglio di inserire come attività è tutto quello che ti piacerebbe fare, ma sai che non farai mai, ok? Perché questo? Perché ovviamente è una cosa che già mentalmente tu sai che non farai mai bene, però è una cosa che se ci fosse nel caso l'opportunità tu lo faresti. Quindi ti invito a inserire questa tipologia di cose che tu non farai mai, però avresti il piacere di fare. Oltre a questo, in generale, consiglio comunque sia di inserire questi elementi comunque vada. Quando tu fai un SRL holding, inserisci nel tuo oggetto sociale tutto quello che tu devi fare, però ricordati almeno di inserire almeno la possibilità per l'SRL di svolgere l'attività di holding pura e mista, perché poi nell'evoluzione dell'azienda, poi la tua SRL potrebbe diventare una holding benissimo, di fare secondo me anche il trading online, anche se magari è una cosa che non farei mai, di inserire anche l'attività di commercio online, offline, di prodotti alimentari e non alimentari, perché così hai un oggetto sociale ampio e di fatto puoi fare tutto, puoi integrare la tua attività con gli infoprodotti, diciamo. E quindi non hai proprio problemi di ritornare presso un notaio e quindi risparmiare imposte, cioè più che imposte, risparmiare i soldi del notaio e soprattutto anche il tempo, direi. In tutti i casi, io direi adesso questo cliente, cioè almeno Davide, perché ha un nome, quindi voglio e lo saluto se per caso mi ascolta. In più a questo. Comunque ti consiglio di mettere nella tua SRL l'attività di gestione di immobili. Direi anche acquisto e vendita, ma anche di affitto di immobili, cioè locazione, sia immobili propri che anche immobili di terzi. Perché ovviamente Davide in questo momento doveva aprire un SRL per svolgere un'attività immobiliare, principalmente acquistare e vendere immobili e così via. E poi magari potrebbe darli anche in affitto, insomma, in sostanza. Però se tu non rientri in questo settore, io in tutti i casi, se tu fai un SRL holding, ti consiglierei di inserire questa attività nell'ambito immobiliare, appunto perché per te comunque è un qualcosa che si può sviluppare in un'attività futura, ok? E nel momento in cui tu vuoi accumulare soldi, bene. E questo è il primo ambito. Adesso forse è il più lungo, però questo era, insomma, il tutto. Poi la seconda domanda. Scusami, direi la seconda cosa per contestualizzarmi, diciamo, la posizione di questo mio cliente, Davide mi ha scritto una cosa di questo genere. Il mio obiettivo per fine 2022 sarebbe quello di poter arrivare a 4-5 operazioni immobiliari e quindi avere un utile lordo di 100-150 mila euro, ok? E quindi qua cosa ho fatto? Essenzialmente mi sono fatto degli appunti in cui ho segnalato di stare attento all'INPS, perché nel momento in cui tu sai di o vuoi fare 100.000 euro, sai che hai il problema di gestire al meglio il carico contributivo INPS. E qua ti dico che cambia molto da posizione a posizione e siccome lui fa un'attività immobiliare in cui di fatto non c'ha dipendenti, almeno per adesso, e è una cosa che deve andare a gestire e anche qua non posso, diciamo, spendere troppo tempo su questa domanda insieme a te perché ci sono tante variabili che andrebbero analizzate bene in un unico podcast, ok? Però per adesso ti posso dire che siccome il suo utile, insomma, cioè deve arrivare a 100.000 e più euro, deve stare attento, questo Davide, a gestire al meglio il carico contributivo, cosa che ovviamente ha fatto insieme a me. E cosa che devi fare anche tu nel momento in cui hai un utile, perché ricordati che nel momento in cui tu hai un utile alto, non c'hai dipendenti e sei socio unico, hai il problema che devi pagare i contributi INPS anche se non distribuisci i soldi. Quindi gentilmente stai attento e fatti seguire da un consulente oppure acquista una consulenza direttamente con me. Bene. Il terzo punto, il terzo concetto, la terza cosa che mi ha detto il cliente per definirmi il suo ambito di riferimento è questo. Di partenza, anche io, cioè Davide, ha una buona solidità economica da investire, quindi Davide ha già un quantitativo di soldi, insomma, buono di per sé. In più dice che sua moglie comunque sia ha un tot di disponibilità, senza dirti appunto la quantità, che può utilizzare per finanziare appunto la SRL del marito, che appunto è Davide. E qua l'unica cosa che io ho segnalato è quello che non ci sono problemi. Io gli consiglierei in sostanza di aprire, anzi gli ho consigliato direi di aprire la SRL con un capitale sociale di 10.000 euro, se non ha altri particolari problemi di dimostrare il capitale a terzi. E quindi il capitale della moglie, se gli servono proprio per comunque sia fare investimenti, li può benissimo mettere. Io glieli farei mettere come finanziamento fruttifero, semplicemente perché poi la moglie ha diritto a ricevere gli interessi attivi, se sarebbero per lei interessi attivi e per la società interessi passivi. Quindi la moglie è vero che su interessi attivi ci paga il 26% come una normale distribuzione di utili, bene. Però comunque la società si scarica gli interessi passivi, quindi l'SRL di Davide risparmia il carico fiscale. E questo non mi ricordo se ho fatto un podcast o comunque lo devo ancora fare, però di sicuro l'articolo non l'ho ancora fatto sul mio blog e ce l'ho insomma in programma da fare perché era un concetto che secondo me su internet non è per niente diffuso. Però in sostanza, senza fartela lunga, ricordati che se tu hai un parente o anche tu stesso finanzi la tua SRL, ovviamente in maniera vera, insomma, che deve avere un utilizzo vero, insomma, questo finanziamento, tu puoi chiedere gli interessi attivi alla tua SRL e di fatto li paghi le stesse imposte che ha una distribuzione di utili, bene. Però qual è il vantaggio fiscale? Che l'SRL si scarica il costo, ok? Mentre se tu prelevi i soldi come normali utili, come una normale distribuzione, ecco che non ti puoi in capo all'SRL scaricare il costo, perché di fatto non c'è. Quindi ricordati, e magari se vuoi avere maggiori informazioni, insomma, mettiti in contatto con me acquistando una consulenza, se tu hai un parente o tu stesso, insomma, finanzi la tua SRL, puoi benissimo mettere il finanziamento in fruttifero, compilando il verbale, con data certa, eccetera. Però io quello che ti consiglio è quello di fare un finanziamento fruttifero, pagando giustamente le imposte sulla distribuzione di questi interessi attivi del 26%, perché la tua società diminuisce il carico fiscale. Bene. Quarto punto, Davide mi dice, attualmente ho una partita IVA con il regime forfettario come eccetera, 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 quindi in un certo ambito. Ma in sostanza non è operativa, quindi di fatto lui ha una partita IVA forfettaria ma non la utilizza. E qua l'unico avvertimento che mi sono insomma segnato di comunicargli è che nel momento in cui lui apre un SRL e di fatto ha di fatto il controllo e ci lavora, ecco che lo Stato ti permette, gli permette lui di avere benissimo una partita IVA ma senza il regime del forfettario. Quindi la partita IVA la può ottenere, ma deve, cioè perde il beneficio fiscale. E qua c'è un altro punto importante che ogni tanto mi chiedono gli imprenditori, è questo. Se io ho ipoteticamente una partita IVA da forfettario, poi mi accorgo che devo aprire un SRL per mille motivi o perché ho sforato il limite, eccetera. Il regime lo cambio quest'anno oppure l'anno prossimo? Ecco che abbiamo già verificato, perché queste sono informazioni che ci chiedono più e più volte, e se tu hai una partita IVA come forfettario, ok, e tu quest'anno per qualsiasi motivo comunque hai il controllo di un SRL dove di fatto ci lavori, ok, o sei anche amministratore, ecco che a te semplicemente perdi sì il beneficio, ovviamente, però lo perdi dall'anno dopo. Quindi non è che se oggi per caso hai una quota di un SRL, devi ricalcolare tutto quello che hai fatturato tutto l'anno, durante l'anno 2021, no? Assolutamente. Se tu oggi hai fatturato quello che hai fatturato con il forfettario e poi acquisti una quota di un SRL, il regime lo perdi, però lo perdi l'anno dopo, quindi non c'è bisogno di fare troppa, insomma, confusione fiscale, è molto semplice. Perfetto. È un punto magari semplice anche da commentare, però importante se tu hai il regime del forfettario. Bene. Poi il quinto punto è questo. Davide mi dice, anche mia moglie è attualmente in regime forfettario, ma potrebbe essere assunta comunque sia dall'azienda. E quindi mi sono fatto, diciamo, questi appunti qua. E la moglie, comunque, anche se ha questo regime del forfettario, comunque non lo perde se non fattura alla società facendo la stessa tipologia di attività, perché lo Stato essenzialmente ti permette che la moglie possa giustamente fatturare alla tua SRL, appunto essendo marito e moglie, però a patto che siano attività diverse. Quindi se l'attività del forfettario della moglie comunque sia è diversa rispetto all'attività della tua SRL, ecco che benissimo la moglie può fatturare alla tua SRL, ok? E qui ti faccio un piccolo esempio, ok? Un esempio vero che mi è capitato di analizzare è quello di un imprenditore che lui lavora tanto, è molto bravo, lavora nell'ambito delle consulenze e direi anche nei corsi di formazioni trading, bene, e lui ha la moglie che fa comunque dei servizi amministrativi, ok? Quindi mi fa, siccome comunque io controllo un SRL, può mia moglie fatturare alla mia SRL? Perché lo Stato non è stupido, se il tuo coniuge in qualche modo ha un SRL e tu hai un forfettario, non è che tu puoi utilizzare, abusare questo strumento per prenderti indirettamente gli utili, no? E risparmiare le imposte, se no lo farebbero tutti, appunto perché siete coniugi e il grado di parentela, appunto, è stabilito dal matrimonio. E però, se comunque sia io ho un SRL che fa una certa attività e mia moglie effettivamente mi fa un vero servizio di, come si può dire, anche di amministrazione, amministrazione inteso amministrativo contabile, ecco in sostanza, di segretariato, che è contabilità e così via, ecco che può benissimo fatturare alla mia SRL e la mia moglie ovviamente conserva il beneficio del forfettario, ok? Perché questo? Perché ovviamente lo Stato non vuole che io faccio aprire a cavolo, cioè senza motivo, la partita IVA forfettario alla mia moglie solo per tagliare le imposte. Direi che è giusto, deve essere un'attività vera e per, insomma, evitare problemi o comunque incertezza, l'attività dell'SRL deve essere diversa rispetto all'attività del regime forfettario della tua moglie. Comunque, in generale, anche se ti ho fatto un po' di confusione, comunque sappi che puoi acquistare la consulenza da me e quindi ti mostro tutto al meglio nel tuo caso specifico. Aggiungo anche che siccome la moglie il prossimo anno dovrà in qualche modo o potrebbe avere un'assunzione a tempo pieno, ecco che volendo l'imprenditore ha l'opportunità di intestare le quote alla moglie, perché in questo caso l'INPS tecnicamente non può iscrivere la moglie all'INPS commercianti, quindi lei non pagherebbe l'INPS commercianti perché l'INPS è già da 1 o 2 anni che ha stabilito che se un dipendente lavora a tempo pieno, anche se ha un SRL, non deve pagare l'INPS commercianti. Quindi questa cosa è certa ed è sicura. Poi è ovvio che se si abusa di questo strumento e si mette l'amministratore in capo all'SRL, tecnicamente c'è una sentenza della Cassazione che potrebbe autorizzare l'INPS ad aprire la posizione al marito come coadiuvante, ok? Però questi sono casi molto, molto, molto estremi. In generale, il consiglio che ho dato appunto in questo caso, o comunque l'appunto che mi sono messo, è quello che se la moglie, insomma, ha una busta paga a tempo pieno, si potrebbe utilizzare per intestare le quote a lei, perché comunque non paga i contributi INPS commercianti e non è male, ok? Che poi sono i contributi di prima, è uno dei metodi che, insomma, ho analizzato insieme a lui. Poi, Davide mi dice, insomma, questo sesto punto. Ho due genitori che hanno più di 70 anni, che sono in pensione, ok? Ma comunque operativi nelle due aziende storiche di famiglia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi qua mi sono fatto un appunto, essenzialmente ho fatto presente che si potrebbe valutare anche il fatto di intestare le quote ai genitori, ok? Perché loro pagano i contributi INPS in un certo senso, o comunque il carico contributivo che loro pagano, è ridotto della metà. Perché questo? Perché nel momento in cui c'è una persona che ha 65 anni e riceve una pensione, è proprio in pensione, ecco che il carico contributivo è ridotto della metà. Quindi quando tu valuti di ridurre il carico contributivo, ricordati che se intesti le quote con cui si ha un tuo genitore, questo in pensione a più di 65 anni, l'INPS si riduce della metà e non è male. L'unica cosa che, insomma, sottolineo, poi stai attento che in qualche modo tu che sei imprenditore e sei giovane, un po' il carico contributivo lo devi andare a gestire, appunto perché prima o poi andrai in pensione e sicuramente la pensione, anche se sarà bassa, non scomparirà mai. Quindi occhio ad analizzare questa cosa. Comunque è una delle opzioni che io ho fornito a lui. Ti ho voluto mettere anche questo per dirti che effettivamente quando tu farai le consulenze, insomma, con me, ricordati che nel prospetto di mettere anche queste situazioni, queste tue, sì, situazioni di famiglia che magari per te sembrano irrilevanti, però che possono fornire spunti per ottimizzare il carico fiscale, ok? Quindi anche tu ricordati, se hai una posizione, un'idea, eccetera, insomma, condividimela, che così posso benissimo comprendere insieme a te se questa cosa per te è buona o no, ok? E adesso andiamo al settimo punto. Davide mi dice: per potermi appunto affiliare, ha preso in un certo senso un certo percorso accademico, pagando un tot di spese, e gli importi sono importanti, cioè sono superiori a 10.000 euro per un, diciamo, percorso che dura circa tra i 12 e i 18 mesi, senza far nomi, eccetera, e senza anche specificare bene l'importo. Quindi, in questo caso, cos'è che io ho detto? Se tu stai facendo questo percorso, è ovvio che tu quello che hai già pagato prima, ok, come rate, mensili o meno, tu non puoi scaricarli perché non hai l'SRL bene. Ma nel momento in cui, in qualche modo, tu apri l'SRL, ecco che da quel momento in poi, se questo percorso è inerente alla tua attività, no? E magari ti cambiano il contratto con cui tu sei entrato, insomma, in questa accademia, ecco che tu ti puoi comunque scaricare il costo, e questa cosa fa la differenza, a maggior ragione se l'importo che tu stai pagando è alto, perché ti ricordo che quando tu paghi una fattura e lo paghi come privato, tu di fatto perdi sia l'IVA, che è molto grossa perché la fattura era grossa, ma anche il costo, ok? Se invece tu metti questa cosa nella tua SRL, cacchio, per te questa cosa diminuisce molto il peso, perché l'IVA per te è un credito e sono già parecchi soldi, ok? E il costo comunque te lo puoi scaricare, quindi scarichi comunque l'IRES e l'IRAP e comunque eventualmente anche l'INPS se la stai pagando. E quindi il carico proprio tributario è molto ridotto se intesti le fatture grosse alla tua SRL, posto che siano inerenti o meno. Ovviamente bisogna farlo con un po' di buon senso, perché l'attività, cioè l'accademia, deve essere inerente veramente all'attività, e in questo caso lo è. E poi bisogna, insomma, sentire con chi organizza questo corso se può cambiarti proprio fisicamente il contratto con il quale tu sei entrato in rapporto con loro. Però questa roba, siccome gli importi erano buoni, superiori a 10.000 euro più IVA, ok? Ecco che questo è un consiglio che io ho fatto presente per ottimizzare il carico fiscale. Bene. Ora passiamo all'ottavo punto. Davide mi dice: il mio obiettivo è quello di capitalizzare al massimo la SRL, prelevando solo quanto necessario e o quanto utile ai fini dell'efficacia fiscale. Ecco, e qua mi sono fatto un appunto, e con lui gli ho fatto vedere la checklist di efficacia fiscale, con tutto, diciamo, tutto quello che serve per ottimizzare il carico fiscale dei nostri clienti, in sostanza, e che faccio utilizzare ai miei collaboratori per verificare ogni mese l'aspetto fiscale dell'SRL nel bilancio dei miei clienti, ok? Quindi, ovviamente, su qui non posso dirti tutto quanto, anche perché non hai pagato la consulenza di efficacia fiscale. Se vuoi scoprire questa checklist, comunque basta che acquisti una consulenza con me, vai sul blog di efficacia fiscale e l'acquisti. Però c'è anche da dire che qua, anche se te la volessi regalare, c'è da parlare tanto, perché comunque la consulenza anche 2 rette dura, quindi ti dico che qua c'è molto da parlare, cosa che non posso permettermi, insomma, in questo podcast. Quindi io ho mostrato la checklist di efficacia fiscale, che anche tu puoi avere acquistando, insomma, la consulenza. Poi, nono punto, Davide mi dice: se devo provare a partecipare ad un'asta, magari devo versare come SRL prima una cauzione. Bene, fin qua. E poi dopo, se l'asta tu la vinci, devi versare il saldo entro 120 giorni. Bene. E quindi eventualmente qua dice che volendo potrebbero entrare in gioco anche finanziatori, ok, esterni, eccetera, senza specificare chi siano, eccetera. E quindi anche qua non c'è problema, i finanziatori esterni possono entrare senza problemi. L'importante è che tu non fai tanti, in qualche modo, non raccogli tanto capitale tanto quanto può fare una banca, o comunque simulando un'attività bancaria. Questa cosa non si può fare perché l'attività bancaria è fortemente regolamentata, quindi tu puoi benissimo chiedere i soldi ai terzi tramite un contratto di associazione in partecipazione, ma comunque evitando di simulare un'attività bancaria, perché questa cosa non è legale ed è giusto così, perché l'attività bancaria deve essere fortemente, diciamo, regolamentata, ok? Ok, quindi fatto questo, essenzialmente i punti sono 9, non sono 10, ti chiedo scusa. Però E ecco che mi ha semplicemente detto, posto questi elementi che abbiamo visto insieme, adesso lui mi fa due principali domande. La prima domanda, cioè la prima cosa che vuole chiarire con me, o voleva chiarire, è la composizione societaria per ottimizzare l'aspetto fiscale e contributivo, ok? E lui mi chiede nello specifico, siccome mi ha fatto presente che lui ha moglie e i genitori che possono essere soci di capitale, gli conviene, ok? E qui in questo caso la risposta è che dipende, ok? E poi prosegue e mi dice, sai perché nella vita comunque non si sa mai, però voglio mantenere il controllo delle SRL. Quindi il problema che ha l'imprenditore, che ci sta, è quello di essenzialmente comunque ottimizzare il carico contributivo e fiscale, ok? Però mantenere il controllo. E quindi gli ho detto questa soluzione qua. Per ottimizzare il carico fiscale c'è la checklist di efficacia fiscale e gli ho benissimo comunque fornito tutte le informazioni che puoi scoprire anche te acquistando la consulenza. Bene. E per ridurre il carico contributivo e in più avere il controllo sulla società, essenzialmente io ho detto questa cosa qua, molto semplice, che si può fare con una SRL ordinaria. Bisogna separare la percentuale di quota di controllo della società dalla percentuale praticamente degli utili che le quote attribuiscono, ok? Perché questo? Perché noi imprenditori pensiamo che se io ho una quota del 95%, io ho diritto agli utili del 5%, del 95%, scusami. E così via, l'altro socio che ha una quota del 5% ha diritto agli utili del 5%. E tutti e due i soci, se sono lavoratori, pagano i contributi INPS per giunta sulla percentuale di utili, ok? Quindi chi ha la quota del 95%, giustamente prendendo il 95% di utili, pagherà l'INPS sul 95% degli utili. Bene, non c'è altro da aggiungere. Ma una cosa che io ho consigliato è questa: siccome tu fai una SRL ordinaria, ti consiglio di far mettere nell'atto costitutivo del tuo notaio una clausola in cui te hai il controllo della società con il 95% di quote. Bene, però i soci stabiliscono che quel 95% di quota ti dà a te il 5% degli utili, così tu paghi i contributi INPS sul 5% degli utili perché tu sei il socio. Di fatto lavoratore, ok? Tua moglie invece, perché io ho consigliato la moglie perché così i soldi rimangono in famiglia in sostanza, mentre la moglie avrà una quota del 5%, quindi non può controllare il marito, ok? Non può decidere di cambiare l'amministratore, non può aprire o chiudere conti o prelevare soldi perché ha una quota del 5% e in assemblea non c'ha la maggioranza, ok? Però alla sua piccola quota gli viene attribuito il 95% degli utili. E siccome sua moglie è estranea alla società e non fa niente di operativo, ecco che lì lei non paga i contributi sul 95%. Quindi la sua famiglia, la famiglia di Davide, essenzialmente avrà sempre il 100% degli utili, perché sono moglie e marito, ok? Quindi gli utili andranno sempre al 100% a tutta la famiglia. Ma il socio lavoratore, che è il padre, che è Davide, conserverà il controllo sulla società perché ha il 95% di quote, però il carico contributivo della famiglia, in questo caso INPS, di Davide, è solo sul 5% degli utili e ovviamente qui il risparmio fiscale è veramente molto alto, soprattutto perché prima mi aveva fatto presente che gli utili che lui voleva avere o insomma dovrebbe avere sono anche superiori a 100.000 euro e direi che è tanto, insomma, che è buono. Poi in questo modo lui ha già, diciamo, il controllo sulla società e secondo me per il suo caso non c'è altro da aggiungere. Però per sicurezza gli ho fatto presente che se lui vuole può costituire dei patti parasociali, secondo me facendole firmare al notaio è meglio, in cui è un contratto di base che vai a regolamentare delle sanzioni con l'altro socio, che in questo caso è la moglie. Però secondo me non c'è problema perché già c'è un rapporto alla fine di matrimonio, ok? E di fatto con quella clausola di prima che lui ha il 95% di quote e il 5% degli utili, comunque ottimizza il carico fiscale e ha il controllo della società. Quindi secondo me non c'era bisogno di fargli spendere soldi o altro per fare patti parasociali, insomma, strani, eccetera. E quindi direi che questo, insomma, è il consiglio principale che gli ho dato, ok? Poi, sempre in questo punto, lui mi chiede come domanda: SRL holding, magari SRL semplificata o forse è una cosa prematura? E io ho detto, guarda, non preoccuparti che la SRL holding te la puoi fare. Se magari non lo sai, ricordati che una SRL holding non è altro che una SRL semplificata o ordinaria, ok? Perché possono essere utilizzate entrambi, che comunque controlla le quote di un'altra SRL. Quindi non è una cosa prematura. Puoi pensare anche adesso il fatto di sviluppare queste SRL come SRL holding, non c'è bisogno che fai modifiche societarie se hai quella clausola che ti ho detto prima nell'oggetto sociale e quindi non devi insomma ritornare presso un notaio, però a mio parere questa cosa la farai in futuro, magari nel momento in cui lui farà nuovi investimenti immobiliari. Mi spiego meglio. Molti imprenditori che sono nella prima SRL, comunque, loro la costituiscono e svolgono una certa attività. Poi nel tempo, comunque, acquisiscono utili, aumentano anche le partnership con altri imprenditori e quindi di fatto, in qualche modo, hanno nuove opportunità imprenditoriali e magari possono avere la possibilità di, acquistare o nuove quote o costituire nuove società. Ecco, queste nuove quote, queste nuove società si possono benissimo, acquistare e sviluppare con la SRL primaria, cioè quella con cui è partito tutto. E di fatto quella SRL con cui è partito tutto è la fine, è la SRL holding. Quindi si può fare, non c'è nessuna modifica da fare se hai ampliato bene l'oggetto sociale e di fatto tu puoi utilizzare anche una SRL ordinaria o semplificata, però lui ce l'ha ordinaria, quindi non c'è insomma un particolare problema. Quindi l'SRL holding che vorrà fare questo socio, questo Davide più che altro direi, perché c'è un nome, insomma, e lo saluto ancora a questo punto se mi ascolta, e di fatto si può fare e si può fare in un momento successivo senza problemi e niente. Ok? Finito. Poi, l'altra domanda mi fa presente che, visto quello che mi ha detto prima nelle premesse, la SRL ha bisogno di una buona liquidità, appunto perché lavora nell'ambito immobiliare, nell'ambito immobiliare c'è bisogno di tanti soldi liquidi, ok? E mi dice: vorrei capire come gestire al meglio la mia disponibilità finanziaria personale per fare poi lavorare al meglio la SRL e ovviamente nel modo più fiscalmente efficiente, ok? Ed efficace. E qua essenzialmente è un po' quello che avevo detto prima, cioè io il consiglio che do a Davide, e ovviamente un po' è anche ristretto nel suo caso specifico, è costituisce una SRL ordinaria, bene, di capitale sociale di 10.000 euro, bene. Poi tutti i soldi che lui mette in più per finanziare i suoi progetti immobiliari li può fare, ok? Quindi lui può benissimo anche dopo mettere tutti i soldi che vuole. Io glieli farò mettere come finanziamento soci. Ah, dico io glieli farò mettere perché ovviamente poi lui ha acquistato il servizio della contabilità controllata, quindi lui è un mio cliente proprio continuativo nel tempo, ok? E di fatto ti dico che, insomma, per lui gli ho detto di costituire la società con 10.000 euro perché non ha bisogno di aumentare il capitale sociale, perché non deve dimostrare niente a nessuno ai terzi con visure, con capitali sociali eccessivi e alti, ok? E quindi lui così è a posto. Tutto quello che in più che mette lui o sua moglie per finanziare gli immobili, l'acquisto di questi immobili, glieli faccio mettere come finanziamento soci perché sicuramente con i finanziamenti soci gli faccio chiedere in cambio alla società gli utili, non proprio gli utili, scusami, rettifico, gli faccio chiedere in cambio gli interessi attivi. Quindi lui come socio finanziatore, oppure anche sua moglie, quando mettono capitale, gli faccio chiedere indietro, gli faccio ottenere degli interessi attivi che appunto loro lì sopra sulla plusvalenza pagano il 26%, bene, ma la società si scarica gli interessi passivi, ok? E quindi ottimizza questa cosa a livello fiscale. Ma non solo, gli faccio mettere questi soldi come finanziamento soci perché poi quando la società avrà utili disponibili, la società glieli può dare benissimo indietro, ok? Senza far pagare imposte e contributi. Quindi è proprio uno strumento flessibile, cioè tu dai i soldi, ok? Io glieli farei fare insomma con interessi, ok? Essenzialmente questa cosa. E lui poi riprende indietro quando ci sono gli utili veri, buoni, maturati nella società, se li prende indietro e non paga imposte e contributi. Quindi direi che questo è il modo migliore per gestire la tua SRL, poi a maggior ragione nel momento in cui tu hai una SRL immobiliare, ok? E poi c'è l'ultimo punto in cui lui mi descrive, mi parla di royalties. E qua secondo me c'è un punto importante che per quanto è semplice volevo praticamente discutere con te. È molto semplice. E lui mi chiede, allora, visto il costo di affiliazione, lui mi parla di royalties e mi parla di costo di affiliazione. Lui ha scelto, cioè Davide ha scelto, di non pagare tutto in un'unica soluzione, proprio perché appunto non aveva ancora la SRL. E quindi lui mi dice, leggendo le tue newsletter sull'argomento royalties, ho invece capito che potrei sfruttare in modo proficuo e in modo durevole nel tempo questo che inizialmente era per me un problema, era un'inefficienza. Quindi lui mi dice effettivamente, guarda, per quanto riguarda le royalties, io ho visto il materiale tuo, cioè quello che ho fatto io, e che in qualche modo dà un vantaggio fiscale, e le sto pagando, appunto. Però non so come incastrarla al meglio ai fini fiscali. Ecco, e qui semplicemente voglio fare chiarezza su questo argomento. Quando si parla di royalties, non si parla, cioè il vantaggio fiscale non ce l'hai quando tu paghi le royalties ad altri, ok? Il vantaggio fiscale delle royalties è quando tu, persona fisica, che sei anche socio dell'SRL, sei proprietario di un know-how che in genere, in maniera molto semplice, può essere un marchio aziendale. E quindi tu, che sei il proprietario del marchio, chiedi i soldi come royalties alla tua SRL come canone di affitto del know-how che è il marchio, ok? Quindi quando tu hai un SRL e paghi a un terzo le royalties, alla fine tu non hai un vantaggio fiscale perché il vantaggio fiscale ce l'ha solo chi riceve queste royalties, ok? Quindi per poter incastrare in maniera efficace questa cosa, sei tu che devi avere come socio, persona fisica, un know-how, ok? Che appunto può essere il marchio, ma possono essere anche altre cose, brevetti, software e così via, perfetto. E tu questa cosa la dai in sfruttamento economico alla tua SRL e tu di fatto lì sopra, comunque è vero che ricevi soldi, ci paghi un po' di imposte, però ne paghi molto meno rispetto comunque sia a una fatturazione normale, ok? Mentre la società si scarica il costo. Perché questo? Perché se tu, socio, riesci a prendere le royalties, ecco che la società risparmia il l'IRAP al 4%. Tu prendi questi soldi, non paghi i contributi INPS, la SRL si scarica oltre l'IRAP anche l'IRES del 24% e tu, oltre a non pagare completamente l'INPS, alla fine quello che prendi paghi l'IRPEF, ma lo paghi ridotto di un 25 o di un 40%, e quindi il risparmio fiscale è veramente enorme. Però, a parte i numeri, insomma, che te li ho un po' messi qua in maniera un po' veloce, quello che volevo trasmetterti in questo punto è che le royalties sono un vantaggio fiscale, ma nel momento in cui tu le prendi, non nel momento in cui tu le paghi. Quindi se le paghi, di fatto non hai vantaggio perché scarichi il costo per un servizio che tu ricevi alla fine. E quindi ricordati di intestare le royalties a te, ok? Quindi questa era l'ultima domanda. Sottolineo che, insomma, se sei arrivato fino a qua ti faccio i miei più sinceri complimenti. Ovviamente queste erano le soluzioni fiscali specifiche per il mio cliente. Come puoi vedere, già solo raccontartele ci ho messo forse anche più di 40 minuti o quasi 40 minuti, quindi ti posso dire che la consulenza è un po' dura anche benissimo 2 ore, 2 ore e mezzo, perché comunque ci sono dei ragionamenti da fare, ok? E siccome sono argomenti lunghi, al mio cliente, come a tutte le persone che acquistano la consulenza di efficacia fiscale con me, regalo in omaggio il video e l'audio dell'incontro, ok? In modo che possono riguardare non solo il materiale che io metto io in Word con le risposte alle loro domande, ma possono riguardare benissimo il video e l'audio tutte le volte che hanno bisogno per ottimizzare il carico fiscale al meglio, ok? Io direi che sono, insomma, arrivato alle conclusioni. Ricordati che queste sono le soluzioni fiscali specifiche per Davide, tu ne avrai sicuramente altre. E se vuoi rimanere in contatto con me, ricordati di poter andare sul sito www.efficaciafiscale.com e scaricare il manuale gratuito con oltre 94 strumenti di efficacia fiscale, che in qualche modo è una checklist di soluzioni fiscali che tu puoi utilizzare. Poi, ovviamente, è vero che li devi inserire nella tua SRL al meglio, ok? Lì, ovviamente, hai bisogno di un consulente, però come ha fatto Davide, che ha acquistato una consulenza di efficacia fiscale, lo puoi fare anche te, ok? Quindi se vuoi incastrare al meglio questi strumenti nella tua SRL, ti puoi mettere in contatto con me andando sul blog www.efficaciafiscale.com, scrivendomi oppure acquistando direttamente la consulenza, ok? Detto questo, direi che andiamo alle conclusioni. Se hai trovato utile questo podcast e ti è piaciuto, o comunque anche in passato hai trovato utilità da quello che ho detto, anche se hai trovato una piccola cosa, ti invito a diventare un follower di questo podcast e mettere un like a questo audio. Perché per te è un piccolo gesto, ma in questo modo tu mi metterai in condizione di produrre ulteriore materiale gratuito per tutti gli imprenditori che stanno cercando soluzioni fiscali per la propria SRL. Detto questo, ti ringrazio dell'attenzione e noi ci aggiorniamo alla prossima puntata. Ciao, a presto!